La crescita della Chiesa, parte 3, sezione 2. Il non adattamento ai metodi migliori per il raggiungimento delle persone di oggi e non di ieri succede a volte perché i leader non hanno una strategia a lungo termine per la Chiesa. Sapere dove vogliamo andare, come e quando ci andremo, ci permette di proiettare oggi la visione di Dio per la Chiesa di domani. Naturalmente nessun piano è perfetto e deve essere costantemente adattato. A chi di noi piace andare in giro per i boschi di notte senza sapere dove si trova e dove sta andando? A nessuno, giusto? È importante che la Chiesa dedichi tempo a stabilire una strategia e degli obiettivi a lungo, medio e breve termine. Dobbiamo avere chiaro nella mente, dopo aver pregato, pensato, studiato, chiesto e discusso, come porteremo a compimento la nostra missione. È importante coinvolgere le varie aree della Chiesa, sia leader che membri della Chiesa che non hanno posizioni di leadership, perché loro vedono le cose da un altro punto di vista che noi come responsabili non vediamo. È importante coinvolgere i giovani e anche gli anziani, uomini e donne, per avere un input a 360 gradi. Poi ci si deve assicurare che questa strategia sia compresa e adottata da ogni persona della Chiesa. La visione e i cambiamenti devono venire da decisioni concertate da parte della leadership nel suo insieme e non solo dal pastore. Se la Chiesa vede i responsabili uniti che possono dire sinceramente «è parso bene allo Spirito Santo e a noi, non solo al pastore», sarà più tranquilla nel fare i cambiamenti. Se il pastore vuole portare avanti la sua visione da solo e senza il sostegno o addirittura contro la volontà degli altri responsabili della Chiesa, sta attirando guai su di sé e su tutta la Chiesa. In generale, se si hanno pazienza, saggezza, fiducia in Dio, capacità di parlare e di ascoltarsi gli uni con gli altri e si prende tempo per pregare e discernere la guida, i modi e i tempi di Dio, si riesce a mantenere l'unità e si va avanti molto bene. Aspettare i tempi di Dio, ma assicurarsi pure che i tempi di Dio non vengano e passino senza che ce ne siamo accorti. Gli ebrei stanno ancora aspettando il Messia, però è già venuto, ma loro non se ne sono accorti. Il tempo di Dio era venuto 2000 anni prima. Si può essere affrettati nell'implementazione di una visione, ma si può essere pure troppo lenti. Ambedue i comportamenti sono sbagliati. Quel che deve essere fatto, deve essere fatto. Si deve avere tanta saggezza e rispetto delle persone nel portare avanti i programmi della Chiesa, ma quel che deve essere fatto quando arriva il momento. Tenere da mente però che le persone sono pecore e non aquile. Noi passiamo da un lato all'altro di una montagna camminando e non volando. Siamo pecore e non aquile. Le pecore devono fermarsi a mangiare e riposare, a belare e lamentarsi un po' del calore della nuova erba alla quale non sono abituate. È normale. I pastori non le forzino a comportarsi da aquile, ma rispettino la loro natura di mammiferi terrestri che camminano a terra un passo dopo l'altro. Dio non ha fretta, ma non va nemmeno troppo piano. Va giusto. Però, quando la traversata deve essere fatta, non ci si può fermare perché ci sono i soliti 5 o 10 che con puntualità svizzera dicono sempre di no a qualunque proposta. Con gentilezza si deve avere il coraggio di portare avanti decisioni che non sono sempre popolari. L'Esodo ci dà alcuni insegnamenti a proposito. Noi dobbiamo imitare Mosè in tutto quello che ha fatto nell'Esodo, salvo che per la questione della circoncisione in ritardo e del colpo di bastone alla roccia. Seriamente l'Esodo ci dà tantissimi insegnamenti sulla conduzione della Chiesa. Cary dice che la leadership della loro Chiesa, ad un certo punto, aveva deciso che era arrivato il momento di abbandonare il coro di 30 persone vestite con le tuniche, per come si usa spesso nel Nord America, per passare ad uno stile di adorazione più contemporaneo. Avevano pure musicisti che non sapevano suonare bene e gente che arrivava in ritardo alle prove, cosa che qui non succede mai naturalmente. Lui dice: «Ho dovuto chiudere tutto. Abbiamo creato un gruppo di adorazione, poi ho dovuto lavorare al gruppo di adorazione perché arrivava solo ad un certo livello. Abbiamo dovuto smettere di permettere a persone che non avevano sufficiente qualità canora o musicale di partecipare a questo gruppo, abbiamo dovuto dire: guardate, la nostra Chiesa vuole crescere nella qualità di quello che fa. Noi vogliamo persone che abbiano veramente il talento e la chiamata per questo servizio. E questo lo hanno fatto in ogni campo. Hanno rivisto anche, ad esempio, come lui predicava. Ha dovuto crescere anche in quell'area. Gli ci sono voluti 5 anni per instillare questa mentalità. Dice: bisognava passare da un tutti possono cantare la gloria di Dio anche se sono stonati, a una mentalità di eccellenza rilassata nel servizio del Signore. Dobbiamo sempre però restare nell'ambito del possibile e non stressare tutti mettendo livelli che sono impossibili da raggiungere. Non dobbiamo diventare iperperfezionisti che rovinano la vita a tutti quelli che ci stanno attorno e a noi stessi. La rilassatezza in una chiesa è pure un grande valore. Kerry dice ancora: ho passato 2 anni a formare la chiesa per il passaggio dalla barriera dei 200 membri. Ho dovuto insegnare, modellare, aspettare e pregare. Non tutti hanno reagito positivamente. Si sono create anche divisioni, ma ne è valsa la pena. Alcuni se ne sono andati, ma visto che la visione era buona ed era da parte di Dio, molti di più sono venuti. La gente sana alla fine capisce e ci sostiene. La gente difficile in generale o la capisce o alla fin fine se ne va. Se l'adorazione migliora però, se Dio agisce di più durante i culti, la gente apprezzerà le decisioni prese perché riconosceranno dal frutto che l'albero è buono. Se sono un membro fondamentalmente opposto al nuovo corso della Chiesa, devo decidere se accettare la nuova situazione con una buona attitudine e tirare il carro pure io, oppure se, possibilmente nella benedizione reciproca, lasciare la Chiesa ed aggiungermi ad un altro corpo più consono alla mia visione. Però non posso restare nella Chiesa, fare il muso ogni giorno o addirittura sparlare dietro le spalle e creare divisioni. Dobbiamo avere misericordia, gentilezza, capire e andare avanti. Se no stiamo rinunciando a fare quello che Dio ci ha chiamato a fare, cioè i pastori. E un pastore guida le pecore e non viceversa. Dobbiamo avere comprensione per le persone anziane, ad esempio, trattandole come padri e madri. Si possono ad esempio fare riunioni speciali per loro, dove magari si canteranno gli inni, si faranno le cose per come loro le facevano quando erano giovani. Di nuovo, capiamoci, io non sto dicendo di essere come un elefante o come un pastore dittatore che dice «qui comando io» e si fa tutto come dico io senza alcuna discussione, e subito. Però non sto nemmeno dicendo che si deve assecondare tutti. Il pastorato richiede saggezza, capacità di discernere la guida di Dio, pazienza, quando si deve avere pazienza, e decisione, quando si deve avere decisione. Se siamo stati chiamati a pastorare, pastoriamo. Ecclesiaste 3 dice: «Per tutto c'è il suo tempo». C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. La saggezza, fratelli, è sapere cosa fare, come farlo e quando farlo. Dio ci darà la grazia di saperlo, visto che ci ha chiamati a farlo. Come dicevo, i cambiamenti non sono facili per nessuno. Si possono aiutare le persone proponendo altri campi di servizio. Se uno è stonatino come un campanellino, ma ha un carattere piacevole, perché non proporgli la ricezione delle persone nuove, ad esempio? Guarda, sei una brava persona, sei molto gentile, penso che saresti adatto a ricevere le persone, molto di più di quanto sei adatto a cantare. Chiudergli il microfono durante il culto non è buona leadership. E quasi quasi che nella mia prima chiesa succedeva questo. Una volta o l'altra, qualcuno deve andare da XY e dirgli: fratello, grazie mille per il tuo desiderio di servire Dio in questo campo, però ti chiediamo di lasciare questa posizione e avremo quest'altra area di collaborazione da proporti. Questa è leadership. Se non si ha il coraggio e la capacità di farlo, non si può essere dei pastori. Per questo è importante che nella Chiesa si pratichi la verità nell'amore fin dai suoi inizi, e il pastore e gli altri responsabili devono essere i primi a mostrare nel quotidiano che sono capaci di dire e sentirsi dire come stanno le cose, con gentilezza, come si fa fra amici che si vogliono bene. Non con il cannone, quello non aiuta tanto. Io ho dovuto chiedere perdono 1000 volte per il modo in cui ho detto le cose. Questo è sempre un mio rammarico. Essere disponibile alla discussione. A volte gli altri hanno ragione, altre volte abbiamo ragione noi. O magari la ragione sta un po' dalle due parti e anche il torto. Magari il consiglio di chiesa sta operando la scelta sbagliata o il tempo sbagliato e parlando con uno dei membri della chiesa ce ne rendiamo conto. Calcoliamo però che se perdiamo gente buona è perché probabilmente stiamo guidando male il cambiamento. A volte i lamentatori che se ne vanno si portano dietro altri lamentatori e questo è molto positivo. A volte però si portano dietro dei poveri agnellini indifesi e questo invece è molto triste. Si portano dietro persone che vengono convinte da questi qua a lasciare la chiesa o a fare non so quale, creare quale altro problema e questo è veramente molto triste. La chiesa deve avere una mentalità indirizzata verso l'esterno, verso la crescita, verso gli altri. Proverbi 22:13 dice: il pigro dice, là fuori c'è un leone, sarà ucciso per la strada. Vi devo dire questo, là fuori c'è sicuramente un leone, c'è sempre un leone, ci saranno sempre ostacoli, ci saranno sempre tempi freddi o tempi troppo caldi che non costituiscono l'ambiente ideale per il servizio di Dio. Però questa è la realtà. Ma anche a quel leone, oltre che a Golia, possiamo dire: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti e ti taglierò la testa. Troppi responsabili si fanno scuse. Carrie Newhoff dice: troppo spesso quando parlo con pastori e altri servitori di chiesa sento le stesse scuse. Ah, ma da noi questo sistema non funziona. Se avessimo un edificio più grande potremmo fare questo. Tu non sai quanto è duro il suolo della mia città, non è come da voi che è facile. Noi non abbiamo abbastanza soldi, se avessimo più soldi, ah, se solo avessimo le persone giuste, eccetera, eccetera. I leader che fanno più progressi sono quelli che trovano meno scuse. O crediamo che Dio è con noi e allora possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica, oppure crediamo che Dio non è con noi e allora abbiamo ragione di essere depressi e non è possibile farcela. A noi la scelta. Però io ho l'impressione che Dio sia con noi. Avere una mentalità di fede. Si deve portare la Chiesa ad avere il cuore di Caleb e non quello delle altre 10 spie. La mentalità generale, spontanea della Chiesa, deve dire fortemente: saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. Numeri 13:30. Si devono vedere i giganti, però si deve vedere anche Dio e con Lui potremo sicuramente riuscirci. La Chiesa deve avere una mentalità di fiducia in Dio, che vede le opportunità, che è certa dell'intervento di Dio e non una mentalità generale di sfiducia in Lui che alla fin fine è una chiara offesa nei suoi confronti. Com'è la nostra Chiesa? Le Chiese che crescono hanno un DNA che dice: cerchiamo i modi per far funzionare quest'idea. Facciamo così, facciamo cos'ha. E poi riescono a implementare quell'idea. Quelle che non crescono dicono: ah no, quest'idea qui sicuramente non funzionerà. Ecco le 1000 ragioni. 2 punti a capo. Primo, bla 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 bla. Secondo, ta 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 ta. Terzo, ta 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 ta. E così elencano tutte le ragioni dell'impossibilità. Ma la Bibbia ci dice che con Gesù possiamo fare ogni cosa. Quando dopo aver parlato, pregato, si arriva alla conclusione che Dio ci sta dicendo fate questo, dobbiamo dire: ok Signore, se tu ci hai detto di farlo, vuol dire che lo possiamo fare. Adesso mostraci come. E poi mettercisi sotto e dire: ok, facciamo così, facciamo cos'altro, tu fai questo, io faccio quest'altro, Dio ci aiuterà, proviamo. Se abbiamo sbagliato si ricomincia da capo, però alla fine ci si riesce. Alla fine ci si riesce. Non è che io sono riuscito in tutte le cose che ho fatto, non è così. Ho fatto errori, ho sbagliato, in certe cose ho fallito. Ok, ma ci si rialza e si va avanti e si riesce a fare quello che Dio ci ha detto di fare. Troppe chiese sono concentrate su se stesse e su come mantenere contenti i propri membri e non pensano sufficientemente a come raggiungere persone che non conoscono Gesù. Però Gesù ci dice che a Lui è stata data ogni autorità in cielo e sulla terra. che dobbiamo portare il Vangelo a tutte le creature e che Lui sarà con noi ogni giorno fino alla fine dell'età presente. Gesù non dice: «Ah, bravo, ben fatto, buono e fedele servitore, mi hai riportato il talento che ti avevo dato esattamente per come te l'avevo dato, complimenti, e l'hai anche lucidato». Non dice questo, tutt'altro. Dice di fare fruttare il talento. Questo talento deve aumentare, deve portare altri soldi. E se non guardiamo a quelli di fuori, se non ci alziamo e investiamo quel talento nelle persone, questo talento non crescerà mai. È meglio provare e fallire che stare fermi e fallire di sicuro. Però se ci proviamo, stiamo certi che ce la faremo, perché Dio sarà con noi. Rivedere i programmi. In generale, poco è meglio di molto. Tanti pastori che hanno ottimi risultati consigliano di concentrare le attività della Chiesa alle aree che è in grado di svolgere bene e lasciare quelle che non è in grado di svolgere bene. Guardiamo quali sono i programmi della nostra Chiesa. Troppi programmi appesantiscono la nostra settimana e alla fine rendono poco o niente. Essere super occupati non vuol dire essere più efficaci. Nella tua Chiesa, quali sono i programmi che devi tenere e quelli che dovrebbero essere rivisti per migliorarli o addirittura chiusi? A volte si devono anche chiudere programmi che sono buoni per potersi concentrare su quelli che sono veramente buoni. Abbiamo sempre solo 24 ore di tempo al giorno, non di più. Alcuni aiuti per facilitare i cambiamenti. Studiare bene il soggetto per conto proprio. Arrivare preparati quando si parla con il CDC su un'idea, su una visione. Arrivare impreparati non è una buona idea. Se abbiamo già una buona conoscenza dei soggetti che vogliamo trattare, faciliteremo una partenza più facile. Come al solito, leggere libri, andare a conferenze, chiedere a chi sta già facendo quella certa cosa, chiedere aiuto di specialisti nei campi che ci concernono, invitarli a parlare nella Chiesa. Queste cose sono molto importanti e molto utili. Lasciare pure sufficiente tempo ai responsabili della Chiesa per capire bene il soggetto di ciò che vorremmo implementare. Alcuni aderiscono alla visione prima di altri, altri hanno più bisogno di tempo, però poi si fanno dentro pure loro. Quando vediamo che c'è accordo sulla visione, allora si può partire. Voglio ricordare quanto detto la settimana scorsa, e cioè che più è grande il numero delle persone che fanno le decisioni finali nella Chiesa, e più sarà difficile prendere le decisioni. Il numero però non deve diventare troppo stretto. Non ci deve essere una dominanza di una, due o tre persone su tutta la Chiesa. Questo non è neanche biblico. Saggezza ed equilibrio sono nuovamente le parole d'ordine. Si deve dare alla leadership sufficiente libertà d'azione all'interno del mantenimento della missione e dei valori della Chiesa. Però ci deve essere anche una supervisione su ciò che fa la leadership. Ricordiamo che non c'è una misura che va bene per tutti i piedi. Ognuno di noi è diverso, ha età, doni ed esperienze diverse. Ognuno di noi fa le cose in un modo diverso. Se qualcuno manca di saggezza, la chieda a Dio. Poi accetti che l'imperfezione è pure di casa nella sua vita. Trovare chiese perfette non è facile. Trovare pastori perfetti non è facile. Non esistono. Neanche negli Atti degli Apostoli. Non dobbiamo avere paura degli errori. Se si fanno le cose con calma e facendo i passi giusti, alla fine si riesce ad arrivare nel porto destinatoci da Dio. Siamo arrivati alla fine di questa introduzione alla crescita della Chiesa. Quelli che avete sentito in questi tre insegnamenti naturalmente sono solo alcuni spunti di discussione. Tenete il buono e lasciate il cattivo. Aggiungetevi quanto manca. Pensateci su con Dio, pregateci su, parlatene con altri e vedete cosa ne tirate fuori. Dio è il partner più interessato alla vostra missione, perché la vostra missione in realtà è la sua missione. Il compito nel quale ci ha messi è il più importante, ma è anche il più difficile che ci sia. Amare Dio e amare il prossimo sono le cose più difficili da fare al mondo. Però sono anche le più importanti. Ma Dio ci ama ed è con noi. E con Lui ce la faremo. Se qualcuno volesse parlare su questi soggetti, potete sempre raggiungermi. Ricordate la mia email, jures@gmail.com. Vi garantisco che non avrò tutte le risposte, ma tentare non nuoce. Dio vi benedica. Ciao ciao.